Rieccoci qui in trasmissione, con trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come ogni giovedì io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prima di iniziare la trasmissione di oggi, che segue la traccia della conferenza che abbiamo tenuto a Marghera nel settembre del 1996, e parliamo di alcune cosette che sono in corso. Cioè, la cosa più vicina è il fatto che il centro sociale Carrozzeria di Mestre, un centro sociale occupato che organizza concerti, che organizza intrattenimenti, che organizza dibattiti, incontro col pubblico, incontri fra le persone, ed è sito in via Camarcello 14 di Mestre. Per il giorno 20 febbraio 1999 organizza una conferenza al sottoscritto, è stato invitato presso Carrozzeria di Via Camarcello a Mestre a tenere una conferenza dal titolo "È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto". Questo è il titolo della conferenza, che verrà sviluppato in quattro sottotemi: cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, e infine la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Dunque, una conferenza che tratta di magia, stregoneria e paganesimo, come impatto della magia, della stregoneria e del paganesimo all'interno del sistema sociale. Una conferenza di questo tipo non l'avevamo mai tenuta, non l'avevamo mai organizzata, perché per noi è sempre stato importantissimo l'aspetto religioso. Però, come ho sempre detto, l'aspetto religioso non è astratto, non è fuori dal sistema sociale, non è fuori dal pensiero e dal sentire umano. Ma l'aspetto religioso è all'interno del sentire umano, è all'interno del sistema sociale, è all'interno delle pulsioni della vita. Per cui, se all'interno di un sistema sociale sorge una nuova struttura religiosa, questa struttura religiosa può allinearsi con le religioni che già ci sono, per cui col cristianesimo, con musulmani, eccetera, oppure può co introdurre delle variabili, introdurre dei comportamenti e delle cose che sono diverse. Le cose che sono diverse hanno un impatto sociale, cioè hanno un impatto sul pensiero, sul comportamento, sul modo di essere delle persone. Per cui esiste un sistema sociale all'interno del quale si sviluppano delle variabili, e a sua volta il sistema sociale costruisce degli adattamenti, costruisce delle modificazioni in base alle variabili che vengono introdotte. E in questa conferenza noi tratteremo appunto dell'impatto che ha il sistema religioso del paganesimo politeista all'interno di un sistema sociale caratterizzato dalla pulsione di morte, caratterizzato dalla sottomissione al cattolicesimo, caratterizzato da un'attività per la quale il più debole deve essere sottomesso e il più forte si identifica col Dio padrone. Bene, all'interno di tutto questo nasce, si sviluppa, si alimenta il paganesimo politeista. Chiaramente non è il paganesimo politeista che sarebbe se ci fosse una società rispettosa sia pure in parte dei principi pagani. Se i principi pagani fossero principi normali del vivere sociale, principi normali delle relazioni sociali, se così fosse, noi avremmo una situazione sociale diversa, un impatto diverso del paganesimo all'interno della struttura sociale. Ma così non è. Cioè, in questo momento noi viviamo in un sistema sociale nel quale il dominio dei cristiano cattolici come espressione pratica, come espressione tattica di quello che è la più grossa pulsione di morte, la strategia della sottomissione, la strategia che riduce gli esseri umani a bestiame di un gregge che va verso il macello. Chiaramente gli esseri umani a questo oppongono le loro strategie di vita, cercano di sopravvivere. Nel tentativo di sopravvivere, gli esseri umani variano la pulsione di morte, ne limitano gli effetti distruttivi, la smussano, per cui aprono spazi di libertà all'interno dei quali poter vivere. Quando all'interno di una struttura comunque cristiana, comunque cattolica, si introducono invece i principi del paganesimo politeista, le cose cambiano. Cioè cambiano perché? Perché il cattolicesimo, i principi della pulsione di morte, devono fare i conti con i principi della pulsione di vita, devono fare i conti con chi costruisce il Dio che cresce dentro se stesso. E qui le cose sono diverse. Nella conferenza che appunto, ricordo che non rispondo al telefono finché non ho finito la presentazione, finché non ho finito le pagine della conferenza. La conferenza dunque che terremo presso il centro sociale Carrozzeria di Mestre, in via Camarcello 16, il giorno, attenzione, il giorno è sabato 20 febbraio alle ore 16. Le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria, in una conferenza del titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». Il relatore sarà Claudio Simeoni insieme all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Dopo la relazione, dopo tutta la presentazione delle tesi, eventualmente seguirà una discussione col pubblico, seguirà un discorso che faremo, insomma, cioè ognuno può chiedere, seguirà diciamo, un dibattito che non è il dibattito sulle tesi, è un rapporto con chi è venuto ad ascoltare. E questo è tutto. Una seconda conferenza, il giorno 7 marzo, ma di questo ne parlerò di più, il prossimo giovedì, verrà tenuta invece il 7 marzo a Vicenza. Quella conferenza sarà invece una conferenza più religiosa, cioè che terrà conto più dei caratteri della stregoneria, dei cammini di libertà delle persone, però di questa conferenza ne parleremo da giovedì prossimo in poi. Per ora ricordate che l'appuntamento è presso il centro sociale Carrozzeria, in via Camarcello 16, per sabato 20 febbraio, alle ore 16, anzi via Camarcello 14, vabbè comunque lo trovate perché tanto è visibilissimo il centro, sabato 20 febbraio, ripeto, alle ore 16, verranno presentate le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria, per cui appuntamento presso Carrozzeria, via Camarcello 14, Mestre, Venezia, per sabato 20 febbraio alle ore 16. L'ingresso naturalmente è libero, non si paga né per entrare né per uscire e chiunque può assistere. Secondo appuntamento invece è a Vicenza il 7 marzo e di questo però ne parleremo dalle prossime trasmissioni. Ok, detto questo, vediamo un attimino, parliamo di un certo Epifanio. Nella trasmissione degli amici che è venuto domenica c'è stata una telefonata di un amico il quale ha detto loro: guardate che tutta l'Eucaristia cattolica non proviene tradizionalmente da quella che è l'ultima cena, anche perché l'ultima cena non è mai esistita, ma è una deformazione sociale di quella che era una pratica che vigeva in molte sette, che è la pratica della spermatofagia. La pratica della spermatofagia è una pratica diffusissima, specialmente in tutto il Medio Oriente, dalla Siria, dal Libano, in Palestina e fino all'Egitto. Noi abbiamo delle relazioni di uno che dopo è stato santo, davanti al quale vengono messi in ginocchio anche i bambini, un tale Epifanio, che lui era stato Fibionita, il quale parla fra i Fibbioniti, che erano dei cristiani, cioè una setta sempre attorno al 300 circa dopo Cristo, delle pratiche di spermatofagia all'interno dei Fibbioniti. In realtà queste pratiche di spermatofagia erano diffusissime, ed erano diffusissime come pratiche di assoggettamento di discepoli al maestro, all'inviato di Dio, all'inviato, al profeta. Voi troverete sempre in moltissime sedi, in quasi tutte le sette, relazione fra uomini, relazione fra maschi, e le relazioni fra maschi all'interno della concezione della sottomissione, della concezione del potere, era sempre una sottomissione, quasi sempre sessuale. Soltanto le relazioni di libertà costruiscono altri tipi di sottomissione. C'è sempre un controllo soggettivo della persona, un controllo della persona in quanto bestiame. E questa è un'ulteriore deformazione che abbiamo da una pratica precedente. Se voi vi leggete un attimo la filosofia greca, per esempio i rapporti fra Socrate e i suoi allievi, erano anche rapporti d'amore, cioè erano rapporti anche di origine sessuale, cioè c'era un'affettività fra il maestro e gli allievi, un'affettività che era omosessuale, che però, mentre fra i greci, almeno fra quello che noi conosciamo dei greci, si trattava di relazioni culturali, cioè facevano parte del tessuto sociale, facevano parte della vita, che venivano superate, cioè non erano fissate come possesso della persona, ma era un momento di crescita della persona. Nel cristianesimo, che è il cristianesimo, sto parlando del cattolicesimo e di tutte le sette affini che allora c'erano, c'erano alcune che vengono fatte passare per sette eretiche, che in realtà erano cattoliche in quanto per noi praticavano l'assoggettamento. Ricordatevi che in stregoneria si dice cristiano e cattolico tutti quelli che praticano assoggettamento. Per noi l'agnosi, anche se molte cose di assoggettamento vengono addebitate all'agnosi, per noi l'agnosi è l'opposto di questo. Tanto per essere chiari su come noi pensiamo e come noi ci mettiamo le cose. Ebbene, queste pratiche erano pratiche di assoggettamento che venivano fissate attraverso delle pratiche sessuali, attraverso il possesso sessuale delle persone. La pratica della spermatofagia e pratiche analoghe erano pratiche diffuse. Dopodiché voi trovate qua e là qualche accenno, trovate delle frasi indirette, trovate tutta una serie di cose che portano a questo, però ricordatevi che ci sono due pratiche essenzialmente che hanno delle degenerazioni per il controllo delle persone, ed è l'assunzione del soma, cioè di piante che sono allucinogeni ma sono anche oppiacei, specialmente nel Medio Oriente, specialmente in Mesopotamia, specialmente in certe religioni misteriche, che assunzioni di oppiacei, assunzioni di soma, assunzioni di sostanze non ben identificate. Alcuni l'hanno identificate con l'hashish, però c'è la separazione, l'hashish non dà questi effetti, mentre questi effetti sono dati dagli oppiacei. E la seconda è il possesso sessuale della persona. La terza, che attraverso il lavoro, cioè la schiavitù del lavoro, è una cosa che sfugge al controllo emozionale della persona, è una via di mezzo, è più un controllo sociale, un controllo politico, un controllo militare della persona. Ma il controllo emozionale della persona avviene sia attraverso oppiacei, sia attraverso il controllo sessuale, sia attraverso. Per cui l'Eucaristia che i cristiani prendono adesso, mangia il mio corpo, non è altro che una derivazione sociologica di quella che erano le pratiche di spermatofagia che c'erano nei vari gruppi cristiani, che costruivano la loro setta all'interno del gruppo sociale per avere il controllo personale delle persone, per mettere in ginocchio le persone, per garantirsi che le persone avrebbero continuato a sviluppare la setta mettendo altre persone in ginocchio. Dopodiché tutto diventa opinabile, cioè tutto, tolti i fatti, tolti gli elementi su cui si costruisce l'opinione, tutto diventa opinabile, cioè, o si può anche ignorarlo, cioè si può dire per me quella cosa antica per me non ha nessun senso, io quando vado a prendere l'Eucaristia in realtà mi mangio un pezzo di Cristo, mi mangio un pezzo di questo. Davanti alla fede la stregoneria si arrende, cioè la fede e la violenza fisica sono le due cose davanti alle quali la stregoneria si arrende, non c'è nessunissimo problema. Per cui se voi a me mi portate un atto di fede, no, è così, sono cavoli vostri, cioè sono problemi vostri. Però l'origine storica è questa, ed è questa l'origine storica attraverso la quale, cioè uno strumento attraverso il quale viene costruita la sottomissione. Ricordate che quello che noi ci interessa distruggere è la magia nera, e la magia nera si fissa all'interno degli esseri umani attraverso la sottomissione, sottomettere gli esseri umani, sottometterli emozionalmente. Quando gli esseri umani sono sottomessi emozionalmente, penseranno la loro sottomissione emozionale come una cosa normale, come una cosa naturale. Cioè la madre che blocca la figlia perché gli strappino il clitoride è una cosa aberrante visto da noi, ma la madre che lo fa lo trova naturale farlo, perché è stata costretta emozionalmente a subire questa violenza. Questa violenza è entrata in lei, lei l'ha fagocitata, l'ha fatta propria e trova assolutamente normale strappare il clitoride della figlia. Per cui davanti alla distruzione emozionale, davanti alla distruzione della costruzione degli individui, davanti alla distruzione della vita, quando un individuo è stato distrutto, trova normale distruggere altri individui, trova normale vendere individui sulla piazza. Il vescovo che va a comprare mille schiavi in Sudan per dice il libro della schiavitù, non fa altro che finanziare lo schiavismo, non fa altro che finanziare il traffico di schiavi. Ma lui trova normale fare questo. Lui, per lui è ovvio fare questo, per lui è naturale fare questo, perché il suo concetto è quello che le persone sono solo bestiame da comprare e vendere. È irrilevante per quel vescovo comprarle sul mercato degli schiavi, non so, del Basso Sudan, le persone, oppure, non so, assumerle e licenziarle quando se ne hanno voglia nei paesi occidentali. È la stessa cosa. Cioè non c'è nessuna cosa, cioè sono espressioni della stessa pulsione di morte, lo stesso bisogno di controllare le persone, di venderle, di comperarle, di portarle, di trasformarle in bestiame, che si esprime nel Sudan una cosa, nei paesi occidentali nell'altra. Cioè quando c'è la mancanza di rispetto di quello che è la vita, il rispetto della vita che si costruisce all'interno del mondo, non c'è più rispetto per niente, cioè le persone sono ridotte a bestiame, e il vescovo trova normale e naturale vendere le persone come bestiame, e i giornalisti trovano normale dire che è bravo che è il vescovo che va a comprare gli esseri umani come fossero bestie. Ci trovano normale, anzi che buono, che bravo che è. È allucinante, è veramente allucinante. Cioè la pulsione di morte entra nelle fibre di un individuo a un livello tale che può comportarsi solo all'interno dei dettami della pulsione di morte, per cui può solo distruggere se stesso insieme al sistema sociale in cui vive. Per cui, per quanto riguarda la derivazione dell'eucaristia e della spermatofagia, non c'è nessuna alternativa, cioè quella è la vera derivazione. E quello è l'unico modo per mangiarsi il corpo del profeta. Detto questo, spero che sia stato abbastanza chiaro. Dopodiché, se qualcuno vuole confutarmi, Epifanio è un pezzo abbastanza pubblico e glielo lascerò qui in posta anche agli amici che fanno altre trasmissioni. Per quanto riguarda poi la trasmissione di oggi, adesso dovete darmi 2 secondi che prendo la trasmissione di oggi. Abbiamo parlato l'altra volta del concetto di creazione, no? Il concetto di creazione fra il paganesimo e i cristiani. Questa volta invece parleremo della concezione del mondo o il circostante, cioè come noi concepiamo il mondo e come i cristiani concepiscono il mondo che li circonda. Queste due cose, questa concezione del mondo, ci porta in assoluta antitesi con il cristianesimo. Ma prima di parlare di questo, è appunto per parlare della concezione del mondo, voglio leggervi da Dizionario di filosofia, gli autori, le correnti, i concetti della Burr, scusate, un dizionario che non costa assolutamente niente e che lo potete trovare a pochissimo prezzo. Io l'ho preso anche con sconto del 50% sulle bancherelle, per cui figuratevi, no? È una cosa che costa abbastanza poco. Vi ho già detto, se non vado errato, che sto facendo un commentario agli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici, che vennero scritti sotto Marco Aurelio, credo, da Giuliano il Caldeo e Giuliano il Teurgo, oppure l'uno con tutti e due i nomi, furono uno o due, non ha importanza. Dietro il Vita, assieme all'interpretazione di Platone, a quella che è stata la scuola, il neoplatonismo, no? Questa scuola fu fondata da Ammonio Sacca e praticamente fu l'ultima scuola pagana, l'ultima scuola di filosofia pagana che ci fu e che si scontrò con i cristiani. Il filosofo più importante di questa scuola, cioè quello che è considerato il filosofo più importante di questa scuola, al di là che per me è sempre Proclo, il filosofo è Giamblico, comunque diciamo che ufficialmente il filosofo più importante è Plotino, il quale i discorsi di Plotino furono messi per iscritto da Porfirio, un individuo a cui i cristiani hanno bruciato il libro pubblicamente perché si vergognavano, no? Cioè si vergogna di se stessi. Ebbene, da questo dizionario vi leggo un attimino i concetti filosofici di Plotino. Ricordatevi che questa scuola neoplatonica si è contrapposta, è stata l'ultima contrapposizione al cristianesimo, cioè l'ultima contrapposizione, diciamo così, filosofica pagana al cristianesimo. E ricordatevi che, non so, tipo Massimiliano, credo sia Massimiliano il nome, che fu uno degli ultimi sacerdoti di Giuliano l'Apostata, cioè uno degli ultimi sacerdoti pagani, cioè dei pontefici pagani di Giuliano l'Apostata, lo hanno torturato a sangue prima di ammazzarlo i cristiani. Ipazia, che non so quanti filosofi donne voi conosciate nella filosofia greca, venne fatta spellare con le conchiglie, gli hanno levato la pelle per ordine del vescovo cattolico egiziano, perché per lui era assurdo, impossibile che una donna fosse in grado di parlare di filosofia. Per cui questa scuola, i neoplatonici hanno dei grandissimi eroi, e nello stesso tempo, ripiegando e ripiegando su se stessi, vediamo un attimino qual è il pensiero di Plotino, no? Plotino accentua all'estremo la trascendenza e l'ineffabilità di Dio. Tanto Plotino elabora il concetto di Dio, eh? Motivi tipici del neoplatonismo. Di Dio si può dire al rigor unicamente ciò che non è, solo per la necessità di nominarlo nel contesto dei discorsi che lo concernono, lo si può chiamare uno. Da lui deriva, in un processo di emanazione paragonabile a quello per cui la luce si effonde dalla sorgente senza diminuirla, l'intelletto divino, perfetta identità di pensante e pensato, avvicinato da Plotino al demiurgo platonico del Timeo. Da questo l'anima del mondo che permea e governa l'universo corporeo. La molteplicità e la caducità di quest'ultimo dipendono da un altro principio, la materia, che Plotino si sforza di intendere in termini di irrealtà e di pura negatività. L'anima umana, prigioniera del corpo, si riscatta e torna a Dio attraverso un processo ascendente che muove dalla purificazione morale e culmina nell'estasi, vera e propria identificazione con l'uno, nella quale ogni diversità e ogni distanza sono annullate. Sentendo questo pezzo di Plotino, viene in mente quasi tutta quella che è la filosofia dotta dei cristiani. Cioè, i cristiani hanno due cose fondamentali: hanno la Bibbia e i Vangeli, vabbè, un po' di Atti degli Apostoli, eccetera. Fuori da quello i cristiani hanno rubato tutto. Ma quando dico che hanno rubato, non dico che hanno fatto proprio un pensiero, no. Dico che hanno rubato esattamente come uno che si fa di eroina va a derubare la vecchietta all'angolo della strada, cioè nel modo più squallido che si possa immaginare. Dopodiché hanno preso quanto hanno rubato e l'hanno usato per nascondere il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazi, cioè dietro a ciò che hanno rubato hanno nascosto l'infamia e il terrore. Dopodiché, quando qualcuno li contestava, hanno presentato quanto hanno rubato per mettere in ginocchio i bambini e chi non si poteva difendere, hanno usato la Bibbia e il pazzo di Nazareth. Bene, noi diciamo questo, queste concezioni che noi non condividiamo e che noi le contestiamo a Plotino, non ai cristiani. Cioè, i cristiani non hanno nessun diritto di nascondersi dietro queste concezioni e noi non glielo permetteremo a nessun livello. Ciò che i cristiani hanno rubato devono restituirlo, perché ciò che loro hanno è solo la miseria morale, etica e materiale di quel lurido maiale, il macellaio di Sodoma e Gomorra, che loro chiamano Dio. Chiaro? Ciò che i cristiani hanno sono solo i 4 Vangeli ufficiali, dove si descrive la perversione di un povero pazzo che va in giro a millantare il suo essere figlio del Dio padrone. Solo questo hanno i cristiani. E solo questo i cristiani hanno tentato di trasferire col terrore, l'omicidio e il saccheggio all'interno della vita. Per cui questo è il cristianesimo. Tutto quello che è il pensiero dotto, tutto quello che è il pensiero filosofico, anche di un Plotino che noi contesteremo, che noi dimostreremo come Plotino abbia preso gli oracoli caldaici e li abbia interpretati da filosofo, non da stregone, cioè non ha visto quello che gli oracoli caldaici affermavano, ma ha tentato di interpretare ciò che gli oracoli caldaici affermavano. Questo noi lo dimostreremo, e dimostreremo come gli oracoli caldaici indicassero una via diversa, indicassero la costruzione dell'individuo, indicassero proprio attraverso lo sviluppo dell'intuire, lo sviluppo della percezione umana, lo sviluppo della crescita del Dio che cresce dentro l'essere umano. C'è una visione assolutamente diversa, in contrapposizione a qualsiasi uno creatore o uno padre, e dove il termine padre stava a significare necessità ed intento, perché tutto ciò che esiste si sviluppa attraverso necessità ed intento, ed è solo artificio dello stregone dire, chiamare padre necessità e intento, cioè una sua forma per chiamarlo, ma non ha niente a che vedere col macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo noi lo dimostreremo. Però voglio dire questo: la concezione dei cristiani è solo quella della Bibbia, è solo quella dei 4 Vangeli ufficiali, e i 4 Vangeli ufficiali della Bibbia non hanno nulla di esoterico, nulla di magico, nulla di nascosto, ma vanno letti e interpretati esattamente come sono scritti. Perché il cretinismo, perché la stupidità, perché il bisogno di morte, il bisogno di mettere in ginocchio gli esseri umani da parte dei 4 evangelisti è talmente forte, talmente preponderante che non può essere assolutamente interpretato. Cioè l'interpretazione di quello è vietata, perché quello è oggetto attraverso il quale mette in ginocchio gli esseri umani a stuprarli. Per cui non hanno qualcosa di magico, non hanno un'interpretazione. E non si può nemmeno prendere la frase e strapparla dal contesto in cui quella frase viene inserita. Non si può fare questa operazione. Perché quella frase, anche se le parole possono essere usate in un contesto diverso, quella frase è parte integrante e funzionale di quel contesto, per cui non si può nemmeno fare quell'affermazione. Cioè la cosiddetta citazione Gesù dice è una stronzata, perché tirare fuori una frase dai Vangeli ufficiali fuori dal contesto significa usare inganno e truffa. Perché si perde di vista che il contesto all'interno del quale la frase è usata è un contesto di odio, morte e sottomissione. è un contesto di distruzione dell'essere umano. Chiaramente io posso tirar fuori la frase, inserirla in un contesto diverso, dimostrare che la frase dice cose diverse, però nello stesso tempo la cosa che salvo è la distruzione umana, è il terrore, l'odio e la morte. Questa operazione è vietata, perché fa parte della truffa, fa parte della costruzione dell'inganno. Ed ora, veniamo un attimino alla concezione del mondo, le differenze che ci sono fra i cristiani e i pagani e gli stregoni. E per i cristiani diremo subito, e sfido ogni contestazione, che il mondo è creato da Dio. Non so chi me lo possa contestare questo. Per i pagani e gli stregoni invece, il mondo è divenuto da sé per adattamento. Da sé per adattamento è venuto, non rispondo alle telefonate finché non ho finito, abbiate pazienza, è divenuto attraverso le forze proprie di se stesse, cioè le proprie qualità. L'energia vitale ha delle qualità in se stesse, tanto per essere chiaro, e quelle qualità in se stesse hanno sviluppato il mondo per come è adesso attraverso la sequenza degli adattamenti. E andiamo avanti ancora. Per i cristiani il mondo è costituito dalla materia come forma. È tanto vero questo che ricordiamo che i cristiani parlano della resurrezione della carne, tanto per essere chiari. Per i pagani e gli stregoni il mondo è energia e la materia è una forma di energia percepita e descritta dall'individuo. E ancora, per i cristiani il mondo che ci circonda è muto a disposizione dell'uomo come creazione del loro Dio. Infatti Dio crea l'uomo e gli regala il mondo affinché lo saccheggiasse. Dite, ma non c'è scritto affinché lo saccheggiasse. È vero, ma se un oggetto che viene regalato non ha coscienza, non ha consapevolezza, non ha determinazione, è chiaro che può essere saccheggiato, perché nel saccheggiarlo non si saccheggia nella sua volontà né nelle sue determinazioni. Se non si saccheggiano volontà e determinazione di un soggetto, non si distrugge il soggetto. Per cui il mondo, può essere, per i cristiani, può essere saccheggiato in quanto il mondo non ha né divenire, non ha né volontà, non ha determinazione, l'ha regalato Dio. Questa è l'aberrazione di una concezione filosofica. Mentre per i pagani e gli stregoni, il mondo che ci circonda è formato da coscienze di sé, come quelle dell'essere umano. E come quelle dell'essere umano usano volontà e determinazioni per diventare eterne. Tentano di costruire loro stesse. Per cui io non posso saccheggiare il mondo. Perché se saccheggio il mondo, saccheggio le volontà e le determinazioni all'interno del mondo. Saccheggio il divenire del mondo. Saccheggio qualcosa che è uguale a me stesso. È come se saccheggiassi me stesso. Ecco perché un pagano, un apprendista stregone non può saccheggiare il mondo. Non può, perché nella misura in cui egli è pagano, apprendista stregone, riconosce il mondo uguale a se stesso. E qui non esiste mediazione. Cioè fra cristianesimo e paganesimo non esiste mediazione. Adesso vediamo ancora. Per i cristiani c'è una gerarchia. E anche qui vorrei che qualcuno me la contestasse. Dio, angeli, santi, papa, vescovi, preti, uomini, donne, servi, schiavi, animali, piante, eccetera, eccetera. Beh, vorrei vedere, potete anche invertire due dati se volete, potete mettere i servi dopo gli schiavi o dopo gli animali, visto che vi piace. Però la gerarchia non me la potete contestare. Mentre per i pagani e gli stregoni esistono solo coscienze di sé, che come l'essere umano vogliono diventare eterne mutamento dopo mutamento. Non esiste una gerarchia. Non esiste uno più forte o uno più debole. Può essere che il leone si mangia la gazzella, ma non esiste una sola gazzella e un solo leone. Esiste decine di migliaia di gazzelle. Ed esistono poche decine di leoni. Cioè esiste un rapporto equilibratore fra le due. Non esiste un più forte, perché è vero che il leone mangia la gazzella, ma le gazzelle sono infinitamente più numerose del leone. È vero che il lupo mangia le alci, ma è altrettanto vero che il lupo mangia le alci più deboli. E allora il lupo è un elemento equilibratore all'interno della natura, non è il più forte dell'alce. Io ho visto per un documentario una gnu, una femmina di gnu, con un piccolo, circondata da dei licaoni. I licaoni volevano mangiarsi il piccolo e la femmina ha combattuto. E non so se uno dei rari o non rari casi, erano 4, 5, 6 licaoni, adesso non ricordo, e sono stati sconfitti dalla femmina di gnu. La femmina di gnu è riuscita a sconfiggere combattendo dei licaoni e se n'è andata via orgogliosa della battaglia che aveva vinto. È un documentario, è un caso, non è importante cosa è. La natura non c'è mai uno più forte dell'altro. La natura si sviluppa per adattamenti. Certamente l'elefante è più forte del topo, però il topo ha le sue possibilità, ha i suoi spazi, ha la sua forza di determinazione all'interno della natura. Certamente lo squalo è più piccolo della balena, però gli spazi sono diversi, i modi di combattere, di vivere, di costruire la vita sono diversi. Cioè ogni forma esistente si costruisce per adattamento. Ciò che non permette alle forme esistenti di continuare ad esistere è la pulsione di morte dei cristiani. I cristiani saccheggiano, non prendono quanto gli serve, distruggono solo per il piacere di distruggere. Si impossessano della terra solo per dire questo è mio, mio, è mio, e tu devi essere in ginocchio. Questo è il cristianesimo. Sì, ma anche i buddisti fanno questo, anche gli induisti fanno questo, è sempre cristianesimo. Cioè, sono sempre alterazioni, espressioni della pulsione di morte, del bisogno di mettere in ginocchio il più debole, di impossessarsi del più debole. È sempre cristianesimo. È sempre il macellaio di Sodoma e Gomorra che dice: o fai quello che voglio io ti ammazzo. È sempre il pazzo di Nazareth che dice: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Il pazzo di Nazareth, il vostro Gesù dice questo, tanto per essere chiari. E allora andiamo ancora avanti. Per i cristiani ancora, la terra e il sole sono creati da Dio. Per i pagani e gli stregoni, la terra e il sole sono coscienze di sé che percorrono la loro sequenza di mutamenti per diventare eterni. Per cui per noi la terra è sacra, per noi il sole è sacro, per noi la vita è sacra. Per i cristiani no. Tutto è oggetto di possesso del loro Dio. E nelle mani del loro Dio tutto è giocattolo. Ricordate, Dio manda il dolore per mettere alla prova le persone. Quanta gente negli ospedali si è sentito dire questo, da suore, da preti, fino a qualche anno fa, no? Dio manda il dolore per mettere alla prova le persone, per amore delle persone. È stato, gli ha detto la stronza dell'India, senti, dica il tuo Dio di girare l'angolo, di andare da qualcun altro. Ma questo ci si dimentica. E ancora, per i cristiani esistono forze demoniache o forze paradisiache, cioè il bene e il male, inteso in funzione del loro Dio. Per i pagani e gli stregoni esistono coscienze di sé che operano per soddisfare i propri bisogni, che attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni intendono diventare eterni. Infatti per i cristiani tutta la pulsione di morte, tutti gli esseri di energia che si cibano di energia vitale stagnata, per loro sono degli esseri divini, degli inviati di Dio, oppure quando qualcuno cerca la libertà è sicuramente imbevuto da qualche demone. Infatti hanno un'organizzazione che si chiama esorcisti, una roba del genere, no? Per loro non sono coscienze da affrontare. Per loro l'essere umano non deve organizzarsi, costruirsi, strutturarsi per affrontare la vita. non deve prendere le sue mani e farle diventare delle mani forti, le sue gambe farle diventare delle gambe forti, il suo cuore farle diventare un cuore forte, la sua mente farle diventare una mente forte. L'uomo non va costruito affinché sia coraggioso ad affrontare la vita, sia temerario, sia impavido, ma l'uomo va sottomesso, va insegnato il timore di Dio. Avrò amato abbastanza Dio perché lui abbia capito che io lo ami. Credo che sia di Kierkegaard o una roba del genere, sto tipo di pensiero, no? Il timore, la paura, il dolore, il piacere della morte. Questo fa parte del cristianesimo. Il cristianesimo si nutre di questo. Perché, ricordo che non rispondo a telefonate finché non ho finito, e avrò finito abbastanza tardi. Perché il cristianesimo si nutre di tutto questo? Perché questo alimenta la sottomissione, questo alimenta la pulsione di morte. Il cristianesimo è costruzione del dolore, è costruzione della miseria. Il missionario va in Africa affinché la miseria possa continuare. Deve continuare la miseria. Gli esseri umani non devono costruire la vita, non devono costruire i loro adattamenti, costruire la propria ricchezza, ma devono costruire la miseria, devono rimanere in miseria. Loro non devono sviluppare la conoscenza, non devono ricostruire gli adattamenti che altri missionari hanno distrutto. Deve essere continuata la miseria. E i missionari vanno in Africa proprio per continuare la miseria. Dopo ogni tanto ne sequestra qualcuno, vabbè. Questi sono problemi che non ci riguardano. E ancora, per i cristiani, un essere di energia vitale è un essere comunque grandioso al quale sottomettersi o che tenta di sottometterli. Per cui una Madonna che appare da mettersi in ginocchio, Dio, il Gesù che gli appare, oppure un demone che vuole impossessarsi di loro. Per i pagani e gli stregoni, un essere di sola energia vitale è una coscienza di sé, il cui scopo è diventare eterno seguendo la propria coscienza dei mutamenti, col quale ci si può relazionare o non relazionare. Il fatto di essere composto di sola energia vitale non lo rende più potente o più privilegiato di ogni altro essere della natura, è solo una caratteristica del suo divenire. E qui vorrei proprio trattare degli esseri che si cibano di energia vitale stagnata. Noi li possiamo prendere a calci in qualsiasi momento. Se in qualsiasi momento, prendendoci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, costruendo la nostra coscienza, consapevolezza, alimentando il nostro sapere, chiedendoci il perché delle cose, noi acceleriamo i nostri flussi di energia vitale. Facendo questa operazione noi li allontaniamo. Solo facendo questa operazione, solo, è una fatica immane veramente. Tanto più si è nella posizione in ginocchio, tanto più è faticoso prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Per cui, facendo questo, comunque, li si possono allontanare. Non ho niente di terrifico, hanno solo apparenza. Tentano solo di appropriarsi dell'energia vitale stagnata dell'individuo, ma se l'individuo non ha energia vitale stagnata, fuggono. Fuggono e hanno paura. Per cui non sono potenti, hanno delle rappresentazioni di potenza, ma solo per chi vuole vedere quelle rappresentazioni di potenza, solo per chi vuole sottomettersi, ma non sono potenti in se stessi, non hanno forza di determinare qualcosa, non hanno possibilità di essere veggenti, non hanno possibilità di conoscere qualcosa del futuro, non hanno niente di tutto questo, hanno un campo di energia vitale che è bassissimo. Non so in rapporto all'uomo quanto sia, però è infimo. Credo che un virus abbia più campo di energia vitale del loro, tanto per essere chiari. Bene, questo è il modo di vedere la vita di un apprendista stregone e di un pagano. Per cui non esiste mediazione col cristianesimo, non esiste mediazione con gli effetti della pulsione di morte. Noi non potremo mai essere comprensivi col cristianesimo, perché siamo l'antagonismo al cristianesimo. Noi non ammettiamo nulla di positivo nel cristianesimo, nel cattolicesimo, e non possiamo ammettere nulla, proprio perché non ha nulla da dare agli esseri umani, ma è solo pretesa che gli esseri umani si mettano in ginocchio, solo pretesa che gli esseri umani alimentino il mettere in ginocchio i più deboli. Solo questo è il cristianesimo. Non ha una dignità umana. Non ha nessuna dignità dal punto di vista costituzionale. Vi dirò di più: se non ci fosse stato il nuovo concordato e la protezione del vecchio concordato, i cristiani potrebbero essere denunciati e processati per infamia nei confronti dell'umanità, per reati contro l'umanità, per delitti contro l'umanità, ogni cristiano. Bene, il fatto stesso che non si faccia questo è perché c'è un concordato, ci sono dei concordati internazionali, ci sono delle relazioni internazionali che intendono il cristianesimo relegato al puro atto di fede. Pronto?
Pronto, Francesco da Vicenza.
Dimmi.
Parlando della sodomia, di Sodoma e Gomorra, il fatto più importante che è successo a Sodoma era la relazione sessuale con gli animali. Perciò la distruzione è avvenuta soprattutto contro questo fatto che inficiava la determinazione.
Tu c'eri?
E la divinità della natura.
Tu c'eri?
Ma soprattutto perché il fatto lì, perché c'era.
Ti chiedo, tu c'eri a Sodoma?
Relazioni sessuali fra uomini e animali. Per quel allora, che ho capito, infatti sodomia.
Allora. Ma guarda che il rapporto fra uomini e animali, specialmente per esempio fra i pastori, è una cosa estremamente comune.
Sì, appunto, era una roba, però...
E allora sto pezzo di merda cosa va a distruggere
però
tutti i pastori?
Però va contro la natura perché infligge la determinazione e la divinità della natura.
No, va contro la morale, non
no,
contro la natura.
No, va contro la natura proprio.
Ma questo, questo lo affermi tu. Cioè, questa è una tua affermazione che la puoi fare tranquillamente, però non va contro la natura. Alla natura non gliene frega niente, va contro la morale.
Ma
la morale
tu vai in relazione con una capra o con una vacca?
Sì.
Anche una questione
Tutto quello che vuoi, però va contro la morale cattolica, va contro...
Io ammetto l'omosessualità fra uomini e fra donne, l'ammetto, però non ammetto... che si disturbi la determinazione e la divinità della natura stessa con incesti sessuali.
Ma scusami, ti viene tolto qualcosa a te? Cioè, qualcuno ti impone qualcosa a te?
Cioè, no, vi impone qualcosa agli animali?
Allora, se nessuno ti impone qualcosa a te...
Ma capisci che non è questione di imposizione? E che vi importa gli animali e le loro libertà?
Tu non ti preoccupare, questo è un altro discorso ancora. Questo facciamo un altro. Parliamo
di. La capacità di autodeterminarsi e autodeterminarsi, allora, come che dici tu?
Allora, se tu vieni a dirmi che il discorso è togliere la libertà agli animali, dovresti come minimo rompere tutte le gabbie, impedire l'allevamento delle mucche, impedire qualunque cosa. Chiariamoci subito questo.
La riproduzione è possibile fra le stesse specie, non fra specie diverse.
Ma siamo
è un fatto naturale, ecologico.
Io non ho mai pensato che un pastore pensasse di mettere incinta una pecora. Non l'ha mai pensato una cosa
del genere. Questo può essere anche vero, però è successo dei nascite ibride. Una donna ha messo al mondo dei cagnolini, per esempio.
Ma queste fanno parte delle leggende metropolitane, delle puttanate che vengono messe in giro. Non è vero questo.
Non credo neanche io, però io l'ho letta.
Ma guarda che se ne leggono...
L'ho soppesata e ho detto non è possibile. Non è possibile perché appunto ci sono leggi di natura ben precise.
Sì, ma allora, un conto è parlare di la libertà degli animali, un conto è parlare di sessualità, un conto è dire va contro la natura e un altro conto è dire va contro la morale cattolica.
No, va contro la natura più contro la morale cattolica.
Guarda, io ho parlato con la natura e lei dice di no, e ti assicuro come apprendista
perché
stragono,
per esempio negli animali il calore amoroso è in relazione diretta con la procreazione, per esempio. Ma che non esiste il piacere del sesso.
Ma guarda che, a parte il fatto che dovresti un po' regolarti su quello che è il piacere degli animali, ma comunque, al di là di questo, tieni presente che gli animali non vivono la tua morale, cioè la tua morale non esiste per gli animali.
No, ma l'uomo riflette in se stesso le proprie azioni, mentre gli animali non riflettono in se stesso le proprie azioni.
Com'è no?
Quindi,
ma scherzi?
Essi sono in grado di ottenere il piacere, però è sempre in relazione col periodo fertile della procreazione, se guardi bene.
Quello fa parte di...
è una legge naturale.
Quello fa parte dei loro...
Come che tu sorprendi molto bene le leggi naturali, No. Io da questo lato ti darei ragione.
Allora, quello che riguarda il piacere funzionale alla procreazione è una cosa, quello che riguarda il piacere del sesso è un'altra cosa. Se vuoi ti faccio un esempio con la sessualità degli cosi, degli scimpanzé.
No, se guardi bene gli animali vanno in calore, diciamo, parlando in termini...
Io ti dico questo.
Quando che è il periodo della fertilità, allora, della femmina?
Allora, per esempio, fra gli scimpanzé, una tribù di scimpanzé,
sì, sì,
quando vanno in calore...
Ci sono anche atti di omosessualità,
no, ci sono delle relazioni sessuali. Quando non sono in calore, addirittura il lato sessuale è un modo per calmare gli impeti e le baruffe all'interno del gruppo.
Perfetto, perfetto.
Allora, non è come dici tu, cioè non esiste una morale cattolica da calare sugli animali. Non esiste una morale cattolica.
Io non ho mai toccato la morale però in questa fase. Non ho mai soppesato come un fatto morale.
L'ho detto io perché quello che...
Ah, bello dire, sì.
Nel senso che quello che dici tu, che è contrario, dico, è contrario alla morale cattolica, non è...
No, contrario... è contrario alle leggi naturali soprattutto.
Ecco, e io ti dico che non è contrario alle leggi naturali, è contrario alla morale cattolica. Questo non voglio dire che io propongo una cosa.
Non è mai successo che una vacca... faccia l'amore con un uomo, ma che un uomo faccia l'amore con una vacca, parlando chiaro, esiste?
Oh, Bosiris, esiste?
Ah, ecco.
Ma allora, scusa.
Questo è quello che mi dai ragione.
E allora, scusa, tu hai il concetto di giustizia. Se quell'urido maiale ha distrutto Sodoma e Gomorra perché facevano quello che dici tu, ammesso che...
Soprattutto fosse... l'effetto che questi pecorai facevano azioni sessuali con gli animali, con le pecore, con le capre.
Se questo assassino ha distrutto Sodoma e Gomorra, perché non distrugge anche tutti gli altri? Se è uno, se è una persona. Cioè, se
ma ha... ovviamente qui si tratta del Vecchio Testamento.
No.
E quindi non è che io lo soppesi molto bene.
Qui si tratta.
Per me c'è molta invenzione sulla vecchia Bibbia.
Allora. Qui si tratta semplicemente di una cosa che è successa, cioè delle città che vengono distrutte, è sempre successo nella storia, che viene debuttata a un inesistente, cioè a una cosa che non esiste, a un Dio che non esiste, per terrorizzare gli esseri umani. Questo è il discorso. Allora, in stregoneria non ci si va a chiedere se il fatto è vero o non è vero, in stregoneria si va a cercare la
magia.
Ma perché
magia? Io ho questo brutto termine stregoneria? Sarebbe una cosa più bella che cambiasse questo termine,
ecco.
Che fa venimento i stregoni in dulla, che fanno strani esorcismi,
allora,
eccetera.
Allora, quando parli
è
con me...
È brutto quella stregoneria, allora, che è più bello il tuo concetto della stregoneria.
Quando parli con me, la stregoneria è quella che dico io.
Ma cambi il nome, che brutto sentire su stregoneria, di falso.
Allora, io preferisco cambiare interlocutore, se permetti, Cambiare interlocutore è molto meglio che non cambiare nome, perché il nome di me stesso, di quello che faccio io, lo determino io. E nessuno si deve permettere di venire a me e di dire cosa fare e cosa non fare. Chiaro questo? Ma non perché io sia superiore a un'altra persona, ma perché sono io che costruisco i concetti insieme ai pagani che camminano assieme a me. Noi costruiamo i concetti e noi significhiamo quei concetti. È chiaro? Chiaramente la pulsione di morte, i cattolici, costruiscono altri contenuti agli stesse parole. Cioè le parole stregone per un cattolico significa un'altra cosa. Ma solo perché lui è un assassino, solo perché lui deve mettere in ginocchio le persone. Se tu non sei in grado di superare la forma, di superare l'apparenza per cogliere l'essenza numenica della cosa, del concetto, del modo di essere, del modo di porsi, beh, questo è un tuo problema. Pronto?
Mi sono Sergio, davvero. Mia, ti scusare anche con piacere, perché mi sono dovuto farmi una idea un pochettino. Tra l'altro, ascoltare i tuoi discorsi attualmente, mi pare di sentire i comunisti famosi degli anni 70. Cioè, o te pensi come me, o te sei una testa del cazzo, scusa il termine. Dio, cioè, non ti dico di, ma il disegno è così. Ora, mi ascolta anche il contraddittorio dell'interlocutore. Ecco, non mi ha preso questo quando che...
Senti, hai il telefonino?
niente da fare. Telefonino, per piacere, con i telefonini o avete batterie cariche o non si riesce a trasmettere in radio. Allora.
Pronto?
Ciao ragazzi.
Ciao.
Sono l'Anna Maria di Venezia. Volevo chiedere una domanda. Se è pericoloso fare il sesso in modo particolare, non sesso di anormale, un sesso giusto anormale. Vorrei chiedere a voi se il sesso normale è pericoloso o è vantaggioso. Ciao, vi ascolto per la radio.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Allora, innanzitutto mi spiace per l'ultima telefonata, signora, io purtroppo stava fischiando da tutte le parti e questi sono gli effetti del telefonino. Per quanto riguarda il fatto che, siccome comunisti anni 70, mi vorrei vedere te ti, come te reagissi se comincio a dire a te che ti sei un testa da caso, 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 ti sei un testa da caso. Cioè, non credo che questo sia un buon modo per rapportarsi. È chiaro che questo signore è amico di Vicenza, non mi ha detto che sono testa da caso, chiariamo se bene. Lui ha fatto un discorso intelligente, cioè, ed era anche piacevole fare il rapporto con lui, però io non posso permettere a questo signore di dirmi a me come io devo farmi chiamare nel modo più assoluto e categorico, tanto per essere chiari. Detto questo, se non è sufficiente, adesso rispondo all'amica Anna Maria. Un attimo solo che dopo rispondo alla Anna Maria. Sì, pronto?
Pronto, ciao Claudio, su Cesarina.
Ciao Cesarina.
Ciao. Niente, mi volevo dire, sta attento, mi va bene sempre ascoltare l'opposizione, però non sento mai questi che te dice su parole a te, chi faccia una critica sul massacro di Giordano Bruno che ha parlato anche a Franco a un cuo, no? Ecco. Perché questi qua non mette mai in discussione queste cose? Ti mette in discussione te perché ti dà un'idea diversa. Ecco, soltanto questo voglio dire. Chi si mette in discussione, chi mette in discussione cosa chi ha fatto questi qua in nome di Dio, in nome di Cristo, in nome di chi? Ciao, grazie.
Innanzitutto il discorso a Cesarina va sottoscritto. Il punto è questo, che l'amico di Vicenza stava facendo un discorso anche interessante, molto interessante. L'unico errore che gli ha fatto è stato quello di voler insistere che mi chiamasse un altro nome. No, sei cristiani chi cambia i loro concetti. Questo anche perché questo è il mio lavoro, cioè è il mio lavoro, è il mio impegno, è la mia costruzione. Per quanto riguarda invece il discorso di Anna Maria, il discorso che ha fatto, cioè la domanda che ha fatto Anna Maria è una domanda a cui si risponde, insomma. Cioè, tanto Anna Maria, non esiste un sesso giusto o un modo giusto per fare sesso, esiste solo il piacere di fare sesso, esiste il modo di fare sesso come alle persone che stanno facendo sesso piace fare sesso, e tutto quello è sano, è giusto, è onesto, naturalmente. Usa il preservativo per non ciapparvi l'AIDS, se il partner lo conosce o i partner li conoscete, fate come volete, cioè, certamente prendete le vostre precauzioni, però il piacere di fare sesso è una cosa sacra, tanto per essere chiaro. Qual è il problema reale? Cioè, che gli altri veniamo fuori dal cattolicesimo, il cattolicesimo trasforma il sesso in fobia. Allora cosa succede? Succede che la fobia dà delle espressioni sessuali che sono insane. E in più, oltre ad avere insane, fra virgolette, cioè non insane perché non le va fatte, ma insane perché ogni persona cerca di adattarsi agli stupri che subisce dai cattolici, che non è solo semplicemente lo stupro fisico, è anche la costrizione, è anche la violenza culturale, è anche la costrizione in ginocchio, è anche il terrore per l'atto sessuale, il terrore per la vagina, il terrore per il cazzo, cioè. E anche tutte queste cose che vengono instillate nelle persone, il terrore attraverso l'impedimento della masturbazione, per esempio. Bene, tutti questi elementi che fanno i cattolici, che fa un sistema sociale cattolico, all'interno della persona si trasformano in fobie, e la persona dà delle risposte a questo per riuscire a superare queste fobie, queste paure, queste violenze che subisce. Per cui chiaramente crescendo il suo sesso non sarà mai un sesso naturale, ma è un sesso derivato da una pulsione che è naturale, la violenza che ha subito, più o meno violenta, più dopo dovessimo discutere anche per ore, e i suoi adattamenti soggettivi a questa violenza all'interno di un sistema culturale che può andare bene o non gli va bene. Cioè, se uno è sadico e trova una partner o un partner che il suo sadismo, il suo essere sadico gli piace, beh, si può costruire anche un buon adattamento. Se uno fa il sadico rispetto a una persona che non gli va bene, quella si chiama violenza. Cioè, tutti gli adattamenti se possibili, purché non ci sia violenza. Per cui il sesso è sempre una cosa sana, è sempre una cosa buona, nella misura in cui dà piacere e nella misura in cui non dà violenza, e cui non si esprime attraverso la violenza, attraverso il possesso e attraverso la riproduzione delle fobie. Naturalmente questi gli adattamenti dopo sono infiniti. Pronto?
Claudio?
Sì?
Forse mi sono sbagliata male del sesso, hai ragione tu di quello che hai detto prima. Perché si può fare il sesso, perché non si può neanche eseguire il sesso, perché ci sono molte malattie, come hai detto tu, vero? Però come vita coniugale, delle volte il sesso è molto impossibile per la donna, perché è impossibile. Però il sesso è bello, sì, della vita, però bisogna vedere, perché quando magari ti trovi un uomo, facciamo per caso, per modo di dire, sai, faccio così un'ipotesi, che io trovo magari un ragazzo, un giovane, anche un uomo che mi piace, ecco, per modo di dire, e mi dà un colpo di fulmine e io casco. E non so in che segno di vita come è, perché prima bisogna anche osservare, perché è difficile, sai, trovare un uomo giusto e adeguato, perché con queste malattie che tu hai detto dell'AVS e tutto il resto, bisogna stare attenti prima. Per questo io sono sempre sola, perché ho paura, tutto là. Ciao.
E purtroppo la paura è quello che i cristiani coltivano nelle persone. Pronto?
Ministro Giorgio.
Dimmi.
Ascolta, mi vuol dire che mi godo i rapporti sessuali con questa mia mucca e con le mucche, no? E non è una roba brutta. E quindi dica chi altri che mi sta a dire che è una roba brutta. Però volevo un consiglio. Faccia parlo in bocca, come vuoi a fare, darvi senza che a me morsere. Ciao.
Vabbè, fate voi altri. Fate voi e vedete a che livello di intelligenza certe persone le arriva. Allora, infatti, noi abbiamo per esempio, no? Per esempio, abbiamo un Wojtyla che dalla Repubblica l'8 febbraio 1999 dice: più figli e meno edonismo. Wojtyla invita gli sposi a non essere egoisti, a fare tanti tanti figli, non siate egoisti, gli dice, perché siete così egoisti e non fate figli, no? E subito sotto c'è l'AIA, sempre la Repubblica dell'8 febbraio 1999, inizia oggi la conferenza mondiale del Fondo per la Popolazione dell'ONU, 100 milioni di coppie chiedono aiuto per smettere di avere figli. In molti paesi il tasso di fertilità scende troppo lentamente e la crescita demografica crea problemi drammatici. Mancano i fondi necessari ai programmi educativi e alle campagne di difesa dei diritti delle donne. Ma, sai, a Wojtyla gli piace tanto la miseria, lui ama la miseria. Pronto?
Pronto. Sono Dodo.
Dimmi.
Ciao. È tanto che non ti sento. E ho dovuto stare un po' ammalato. Allora, quest'oggi sono riuscito a prendere gamma 5.
Mm.
Volevo chiederti una cosa. Chi è la stronza dell'India?
La macellaia? La chiamano Teresa, che è una roba del genere.
Guarda,
ho fatto almeno 20 trasmissioni per provarlo, ma non mi chiedere le prove.
Ma io non ti chiedo mai prove. Ma stai parlando di quella che chiamano Madre Teresa di Calcutta?
Proprio di lei.
E quella sarebbe la macellaia?
Esatto.
Perché?
Perché ha costruito campi di sterminio.
Come?
ha costruito campi di sterminio, che lei fa chiamare ospedali mentre invece sono solo campi di sterminio. Le prove le ho già date in altre trasmissioni.
Ma guarda, io non sono mica d'accordo con te.
Va bene, ok.
Ma sei stato in India?
Va bon, dai. Senti, di quello che devi dire e non ho voglia di discutere, perché davanti a pulsioni di morte, davanti a stragi, davanti ai campi di sterminio io ho poca voglia di discutere. O una persona guarda in faccia la vita oppure non ho voglia di discutere.
Ma sei stato da
va bon, dai. Dimmi quello che devi dire e buonanotte.
Ma se, guarda che io non voglio mica insultarti, sai. Voglio, sto parlando così, così apertamente, siccome ho sentito questo ho detto io non sono d'accordo con te.
Io ho fatto altre 10 trasmissioni.
Ma si può non essere d'accordo con te?
No, non si può non essere, cioè per non essere d'accordo con me si documenta quello che si dice.
Ho detto se sei stato in India.
Ti ho chiesto se tu documenti quello che dici. Quelli sono solo campi di sterminio dove la gente viene portata a morire e si impedisce alle persone di curarsi.
Ma guarda che ti sbagli.
Ah, davvero? Io l'ho già provato questo, adesso provamelo tu.
Ma tu, allora, vai.
Io ho preso le documentazioni da parte dei medici inglesi, le relazioni di altri libri e ho documentato quello che ho detto.
Ma guarda che...
E sono dei campi di sterminio.
Ma guarda che non è vero.
Va bene. Ok, ciao. Ti lascio la tua, opinione,
guarda,
però non voglio discuterla.
Ascolta, guarda,
Dodo, non voglio discuterla a
no,
questi livelli.
Che lei
Dodo,
rispetta,
non voglio discuterlo più.
Guarda che lei
senti,
rispetta.
Questa stronza ha derubato i poveri americani. Li ha derubati portandoli via soldi. E quando il giudice gli ha mandato una lettera dicendo restituisca i soldi, lei non li ha restituiti.
Ma
questa stronza era l'amica di Duvalier.
Guarda.
Questa stronza era l'amica del cardinale Laghi. Ascolta. Quello che ha macellato la gente in Argentina.
Guarda che tutti i soldi che
okay.
ha preso del premio Nobel
li ha rubati.
Li ha dati tutti i poveri.
Senti, non dire cazzate. Ha macellato i poveri. Ok, ciao.
Guarda che li ha dati
ciao.
Tutti a loro.
Ciao.
Guarda che ti sbagli.
Allora, il problema è questo. Io so perfettamente che ai cristiani gli piace sterminare le persone. Lo so perfettamente. Sto perfettamente che usano l'inganno, la truffa, la perfidia più bieca e più assurda. La macellaia dell'India è solo una macellaia, ve l'ho già dimostrato, ve l'ho detto, ve l'ho ridetto, e adesso sono anche stufo, perché è allucinante che i cristiani non guardino in faccia la vita, ma preferiscono costruire campi di sterminio. Chiaro questo? Questo ormai l'ho dimostrato, sarà dimostrato, hanno due palle così. Perché chi costruisce campi di sterminio e viene a dirmi che fanno bene a costruire campi di sterminio ed è proprio per i sterminati che vanno costruiti i campi di sterminio, beh, è veramente allucinante. Dopodiché, documentatevi. Io ho dato anche i titoli dei libri, fra le altre cose. Vabbè, andiamo avanti. Condannato sito internet dal tribunale di Portland, ha vietato la divulgazione sulla rete di nomi, foto e dati personali di centinaia di medici che praticavano interruzioni della gravidanza. Praticamente da questo sito internet partiva il massacro dei medici che praticavano l'aborto. Pronto?
Postore che esista!
Sì, però io ti ho messo in linea, no? Allora, i cattolici devono pagare 180 miliardi che avevano creato un, perché avevano creato un sito internet con nomi, non sono cattolici, sono sempre cristiani comunque, in ogni caso la Chiesa sembra che non c'entri, però c'entra la sua educazione, e indirizzi di medici definiti macellai di bambini che praticavano l'interruzione della gravidanza. Una corte di Portland ha raccolto la denuncia dell'associazione Pianificazione Familiare di Medici Abortisti di una clinica. I legali degli imputati che faranno ricorso hanno invano sostenuto che il sito internet e il suo contenuto sono protetti dal primo emendamento della Costituzione USA che tutela la libertà di espressione. Pronto?
Cuoco a te.
Bene. Allora, la presidente di Planned Parenthood, Gloria Feld, afferma che la giuria ha considerato il sito per quello che è, una lista di obiettivi per i terroristi. La corte dice semplicemente tacete, protesta invece l'avvocato degli imputati, Michel Bray, è un attacco osceno al diritto di parola. Il processo è durato 3 settimane e i giurati hanno impiegato 4 ore e mezza per il verdetto unanime. Pronto? E, per proteggere i giurati da rappresaglie di estremisti antiabortisti, il giudice ha dichiarato che i nomi non saranno mai resi noti. Nonostante il verdetto, i condannati hanno annunciato che non cambieranno tattica perché, come ha detto una delle condannate, Caterina Ramei, questa sentenza offende la morale e la Costituzione. Il sito web incriminato si chiama Nuremberg Files, con riferimento al processo di Norimberga, dove un tribunale militare alleato nel 1945 condannò a morte all'ergastolo per crimini di genere. Pronto? Sì?
Sì. Normalmente non sono d'accordo con quello che dici, ma non, questo non fa niente. Ma quello che hai detto su questa madre Teresa è ancora peggio, quello che hai detto tu, perché lei ha rubato i bambini alla madre per venderli in Occidente, senza la madre sapevano niente, e non soltanto questo, è una cosa incredibile, hai capito?
Ho capito,
non soltanto quello,
però qui in Italia abbiamo una barriera mentale che impedisce di
mi
chiamare.
Mi parli un po' più perché non ho la radio accesa, dimmi tu.
In Italia esiste una vera e propria barriera mentale?
No, anche perché tutti i soldi che ha incassato, ma miliardi, non ha dato ai poveri, è finito tutto nel Vaticano.
Lo so. Ma regge la propaganda.
Ma non soltanto, anche le medicinali che arrivano ancora da tutto il mondo, loro vendono, non danno ai poveri.
Ma sappiamo che si rifiuta di curare le persone perché le persone devono morire per Dio, lo sappiamo
devono
questo.
Devono morire per Dio,
esatto.
Per grazie di Dio.
Sì, 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 ma lo sappiamo.
Hanno mai aiutato a nessuno, hanno soltanto incassato.
No, ma si è addirittura rifiutata di portare le persone in ospedale che potevano guarire con niente.
Perché io prendo ogni settimana lo Sterno, questa rivista proprio famosa in tutto il mondo,
sì.
No? Ma quando sono gli articoli ti si alzano i capelli,
Ma senti, me ne puoi ritagliare qualcuno, anche se sono in inglese, in lingue che non conosco, non ha importanza.
Non ho capito.
Me ne puoi ritagliare qualcuno di questi articoli?
No, ormai quando l'ho letto l'ho butto via. Ah. Insomma, ma sono cose proprio incredibili,
sì, sì.
Ho mai pensato una cosa che è possibile. Guarda, è medio, è più di, peggio del medioevo.
Guarda, io divento furioso davanti a queste cose, perché se veramente...
No, anch'io, perché ma resti senza parola,
Sì, poi sento persone
non
che...
Non puoi neanche immaginare che cosa ha fatto.
Lo so, ma io lo so, perché non perché
dovevano
io...
Dovevano soffrire, dovevano
io morire, non ho bisogno anche, di andare là.
Anche se avevano tutti i cibi nel come si dice, da parte, non hanno dato niente.
Sì, sì. No, ma io...
E dopo hanno incassato per la scuola, non ha mai fatto una scuola per i bambini.
Ma infatti, no, perché non devono costruirsi, le persone non devono morire per Dio, lo so, sappiamo, e cosa ha fatto a Bhopal, una cosa veramente
dai,
pazzesca.
Su questo hai proprio ragione, va bene, ti lascio.
Grazie, ciao.
No, io divento furioso davanti a queste cose, perché... C'è un detto anche che è ripreso anche nei Vangeli, che però non è cristiano, no? Vediamo un attimo. Pronto?
Claudio, sono Mario.
Ciao Mario.
Allora, io non ho elementi per contraddirti e neanche per essere d'accordo con te, però mi interessa e ti ascolto. Ti ho telefonato non tanto per darti la solidarietà, che non ne hai bisogno, però il fatto che hai toccato la sensibilità di qualcuno e vedo 10 persone, 5 quante sono, che ti hanno messo giù il telefono oppure ti dicono qualche parolaccia, questo mi fa sì che mi accende qualcosa in me che mi interessa ancora di più di sentire, perché sento che stai toccando qualcosa che dà fastidio a qualcuno che ha la testa ben predeterminata, no? questo vuol dire che è interessante. Io, ci sono delle trasmissioni, anche dopo di te, per esempio, che non mi interessano, non sono d'accordo su niente. Chiudo la radio, cambio trasmissione e mi ascolto qualcos'altro. Non c'è mica bisogno che io prenda quel signore e dica sei un deficiente, non so. Io lo penso, però me lo tengo per me. So che quel signore è un deficiente, ma chiudo la radio e mi metto Bella e Monella, sento qualcos'altro, non so. Non vedo perché devo chiamare e disturbare quando ha della gente, per esempio, la tua trasmissione mi interessa, anche se non riesco a capire proprio perché ho i miei limiti, però mi interessa, e il fatto che tu stai suscitando l'ira di qualcuno mi interessa ancora di più. Ciao.
Grazie, ciao.
Intanto grazie per questa telefonata. Ma dicevo, nei Vangeli ufficiali c'è un pezzo che dice, no, vabbè, vediamo un attimo, pronto? Vabbè. Dice, se uno offende il padre, cioè non succede niente, se uno offende il figlio non succede niente, se uno offende lo Spirito Santo sarà maledetto in eterno o non gli sarà perdonato, più o meno è questo. In realtà questa frase viene fuori dai Vangeli da Tommaso di Dimo. Sì, pronto? Ciao. Viene fuori dal Tommaso Didimo e dice, pronto? Dice, chi offende il padre, cioè chi offende necessità e intento, non gli succede niente, cioè puoi tranquillamente offendere necessità e intento. Chi offende lo stregone, che offende l'apprendista stregone, non gli succede assolutamente niente, cioè lui è liberissimo di offendere chi vuole. Ma chi offende la vita, chi offende lo sviluppo della vita, chi offende il tentativo della vita di espandersi, veramente è maledetto, veramente nulla di buono gli può cogliere. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Senta, parlate della lebbra. Della lebbra. Ascolti, io le do una testimonianza che ho visto. Io ero in Libia, allora ho conosciuto una signora che era moglie di un professore all'ospedale di Bengasi, e io passavo per andare al mercato, passavo sotto le sue finestre dove aveva lo studio questo professore. Questa signora andava al giardinetto con la bambina, e la bambina avevo anche io, cioè si incontrava e si parlava. Allora mi ha detto, un giorno signora ci siamo tanto meravigliati, vederla che di mattina entrava nel bar. E poi ci siamo accorti che andava a scambiare i soldi per dare l'elemosina a un negro che era seduto lì per terra. Allora, lo sa lei chi è quel mendicante?
Chi è?
Allora ho detto no, non lo so, è un lebroso signora. Allora mi ha detto, ho parlato con mio marito, un giorno la accompagnerò nel suo studio all'ospedale per fargli vedere che ricerche che fanno sulla lebbra. Prima di tutto lì a Bengasi la lebbra non intaccavano i bianchi, era soltanto gente di colore.
Vivevano meglio?
Eh?
Vivevano meglio?
Sì, insomma, in tutti i modi. Allora si vedeva passare per la strada gente senza palpebre, senza labbra, possibilmente senza una gamba. Insomma, si vedeva che avevano la lebbra, che l'hanno anche curata, perché quel professore curava proprio i lebrosi. Allora un giorno mi ha accompagnato nello studio all'ospedale, era disteso su un lettino uno di colore, insomma. Allora questo professore, per sondare a che punto c'era la lebbra, aveva in mano, sa, quei aghi di materassaio, e l'ha conficcato dentro nel polpaccio, che poi era un polpaccio scarnito, che non era quasi niente di carne, non l'ha fatto per così a piombo, per lungo. Lo sa che quell' ammalato di colore non si è neanche mosso.
Si è perché
ormai aveva la carne completamente morta, insensibile.
Aveva toccato il sistema nervoso. Aveva toccato il sistema nervoso.
No, la lebbra.
Aveva distrutto il sistema nervoso.
Prima uccide la sensibilità e poi smangia la carne. Io queste cose qui le ho viste,
certo.
Però le ripeto che lì la nostra razza bianca non prendeva la lebbra.
Per forza, stava bene, mangiava bene.
Come?
Mangiava bene.
Non vuol dire niente mangiare, sì. Non mangiare. No, vuol dire niente mangiare, non mangiare. Insomma, non si stava mica male, insomma si aveva sempre abbastanza da vivere, insomma, in tutti i modi. Non vuol dire niente.
Va bene.
Sono le malattie contagiose che attaccano la gente. Noi altri, insomma, come le ripeto, ma girava la moneta.
Sì.
Insomma, eravamo più o meno non a contatto diretti, ma però per la strada si camminava anche noi.
Va bene.
Però insomma, in tutti i modi volevo
dire. Grazie. Io devo ringraziarti perché sto per chiudere la trasmissione.
Ma lo sai chi sono io?
No.
Io sono mamma Maruska.
Oh, che bello!
Allora io sono giovanissima.
Sì, sei giovanissima, sì.
Allora, buoni studi e trasmissione veramente, veramente interessante.
Grazie.
Però ho voluto darti questa testimonianza.
Grazie infinite.
Ecco, buonasera.
Buonasera, grazie. Cioè, grazie. Io non posso più prendere telefonate perché la mia trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo è finita in questo momento. Io non vedo Mario, però intanto adesso io chiudo qui la trasmissione perché giustamente il mio tempo è scaduto. Metto un po' di pubblicità al limite e poi vedremo cosa riesco a fare. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, io sono Claudio Simeoni, rimarrò qui in regia, prenderò sul telefono adesso, fra un po' prenderò su le telefonate in privato, se volete parlare, va bene, insomma, anche se volete insultarmi, va benissimo, tanto sono qui in regia. E io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza, e vi ricordo la conferenza che teniamo presso Carrosseria, in via Camarcello 14 a Mestre, dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. Cristianesimo e cattolicesimo come distruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Relatore Claudio Simeoni. Appuntamento sabato 20 febbraio 1999 presso Carrosseria a Mestre, via Marcello 14. Grazie e a risentirci alle ore 19, mi raccomando.